Sì, questa è Radio Gamma 5, giovedì, trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5, dalle ore 15 alle ore 16.30 e dalle 19 alle 20. Ora, appunto, questa è una trasmissione che ha tematiche religiose, che si rifà alla visione religiosa del paganesimo e che ha tutta una serie di punti di vista, di visione del mondo, di percezione della realtà che sono contrarie e diverse e alternative al monoteismo. Sapete, appunto, che come pagani, noi come sempre abbiamo definito il nostro paganesimo, il nostro politeismo sempre in maniera particolare e sempre con qualcosa che ha a che fare con la capacità di percezione del singolo. Logicamente il parlare di religione nel paganesimo non implica ritirarsi in cima a un agorà o in cima all'Olimpo, ma essere partecipi come gli dèi ad ogni evento, ad ogni situazione ed avere sempre un contatto con la realtà in ogni momento, in ogni circostanza e mai sfuggire alle cose che ci sono attorno, alle cose che percepiamo. Bene, allora in questa direzione appunto è sempre orientata questa trasmissione. Abbiamo tutta una serie di iniziative che sono sempre collegate con la visione pagana e ne ve le ricordo brevemente alcune. Allora, prima di partire da però con la trasmissione e i suoi contenuti, vi voglio ricordare due cose. Allora, è uscito un libro, il libro è quello di Laura Rangoni, si chiama Il Paganesimo, la casa editrice è la Senia di Milano, appunto, che ha pubblicato questo libro. È un libro fatto in maniera molto particolare, nel senso che è incentrato in esposizioni molto brevi, molto significative, molto contenute di quanto riguarda appunto il discorso pagano. Logicamente ci sono alcune imperfezioni, come ad esempio c'è l'imperfezione che non è da attribuire alla brava Laura Rangoni, ma ad altre persone, in cui vanno in serie delle organizzazioni tipo Nuova Roma nell'ambito del paganesimo. In realtà Nuova Roma sappiamo che, lo dicono anche loro, lo riconoscono, gli va riconosciuto, è soltanto un'organizzazione culturale. Bene, allora io vi ricordo appunto questo testo, Laura Rangoni, Il Paganesimo, Senia casa editrice. E il libro costa 6,50 euro, è un libro che vale la pena di leggere, vale la pena di acquistare, anche perché è un testo che sicuramente entrerà in quella fase di cambiamento, di modifica, di indirizzo nuovo che prenderà l'editoria italiana. Se noi pagani, di fronte a questo testo, che può anche avere delle riserve, che può avere anche delle limitazioni, che può anche essere migliorato, però logicamente va riconosciuto a un'autrice importante e famosa come Laura Rangoni di aver affrontato questo argomento, di aver tra l'altro legato al momento presente la storia del paganesimo, perché ha inserito appunto una scheda di vari gruppi religiosi che agiscono in Italia e tra l'altro ne ha dedicato anche una scheda alla Federazione Pagana, indicando il link appunto del portale della Federazione Pagana, che è appunto federazionepagana.com. E questo appunto rappresenta già un salto di qualità, perché anche in ambito editoriale, e la casa editrice Senia non è una casa editrice piccola ma consistente, corposa, il fatto che scelga anche di pubblicare un titolo così chiaro, Il Paganesimo, e non giri attorno alla tematica, non la camuffi, non usi altri termini, è significativo e denota, ed è un indice di come anche la realtà culturale si stia diversificando. Perciò io invito tutti gli ascoltatori ad acquistare questo testo. E sempre rimanendo nella tematica di questo testo, io voglio ricordare che questa sera al 19 avremo un intervento telefonico breve della nostra amica Laura Rangoni, appunto, che ci parlerà e ci illustrerà questo testo. Non so quanto tempo ci potrà dedicare, però appunto una telefonata sicuramente di 5-10 minuti potrà farla e di conseguenza ascolteremo dalla sua viva voce appunto una presentazione di questo testo. È un testo appunto che lei stessa ci spiegherà quali erano le intenzioni, le finalità, le difficoltà o i successi che questo libro rappresenta. Perciò io do appuntamento appunto questa sera alle 19 per ascoltare appunto la nostra amica Laura Rangoni. Ricordo che appunto terminato l'intervento di Laura Rangoni avremo ospite come da diverso tempo il nostro amico Ettore Ruzza che ci parlerà delle realtà, delle iniziative relative al mondo celtico. Andando appunto nel prosieguo, parlando appunto di altre iniziative, vi ricordo il calendario che la Federazione Pagana ha realizzato e stilato per i prossimi mesi. Allora, ci sono due eventi che si annunciano, che saranno interessanti. Allora, il primo evento è per sabato 26 febbraio 2005, alle ore 20.30, qui in sala radio, nella sala conferenze di Radio Gamma 5, via Benzoni 9, Cadonega e Padova. e prosegue appunto il ciclo dei dibattiti del crogiolo dello stregone, appunto, che avrà come tematica, come oggetto, come nucleo base del dibattito è togliersi dal centro del mondo. La relazione appunto verrà fatta da Claudio Simeoni, logicamente è una tematica che Claudio amplia moltissimo, che porta avanti, e perciò chi è interessato anche a dibattere di persona, a discutere, ad avere momenti anche di discussione su tematiche anche le più diverse, soprattutto proprio perché il crogiolo dello stregone, essendo un crogiolo, si possono mettere varie cose, si può appunto venire a discutere, che è sabato 26 febbraio 2005 alle ore 20:30 qui in Sala Radio. Poi c'è un evento religioso, un evento che noi consideriamo fondamentale nel calendario, chiamiamolo dei riti, nel calendario rituale del paganesimo. Esistono quattro avvenimenti astronomici che per noi hanno delle valenze magiche, e questo non è un dogma di fede, non è neanche una richiesta di adesione, ma è che noi pagani percepiamo questi eventi astronomici che rappresentano anche le stagioni come un qualcosa di magico, di sacro, che ci ricollega, che ci permette di vivere all'interno di questo mondo, di questa realtà. Mi riferisco in particolare all'equinozio di primavera. Terremo appunto l'equinozio di primavera presso il Bosco Sacro di Jeso della Federazione Pagana. Logicamente, essendo un rito religioso, chi vi vorrà partecipare, chi vi vorrà essere presente, è bene che ci dia uno squillo prima, si faccia vivo, proprio perché avremo possibilità di spiegare, illustrare e dire in cosa consiste il rito. Per chi vuole avere anche un'idea iconografica di questo rito, vada su internet e ricerchi i vari rituali e troverà una documentazione fotografica molto abbondante e consistente di quali sono i nostri riti, di come vengono organizzati e come si svolgono. Premetto che i riti non sono qualcosa di canonico, di codificato, di imposto, di obbligato, nel senso che anche le persone possono proporre, possono avere delle idee, possono introdurre varianti, possono inventare dei riti. Questo noi lo facciamo molte volte proprio perché vogliamo ricordarlo che i rituali nel paganesimo non sono codificati, non sono imposti, non sono fissati e sono stabili, ma sono sempre legati a chi pratica il rito, a chi esercita il rito, a chi appunto si dichiara pagano e trova tramite il rito la sua possibilità di ricollegarsi, di ritornare e di rimanere all'interno della natura del mondo. Perciò appunto ognuno di noi ha una sensibilità, ha una percezione, ha un qualcosa che lo richiama alla vita, un qualcosa che gli fa osservare la realtà che gli è attorno, e in base a questa sensibilità, in base a questa percezione, a questo desiderio, a questa possibilità, uno può edificare, può elaborare e può trovare i riti che lo ricollegano alla vita e lo ricollegano agli altri. L'equinozio di primavera è un rito che nel paganesimo è molto importante, proprio perché rappresenta il ritorno della luce. Veniamo dal periodo, dal rituale dell'equinozio, del solstizio d'inverno, in cui appunto abbiamo celebrato l'inizio, abbiamo ricordato che esiste una fase calante, una fase oscura, una fase in cui la luce sembra oscurarsi e ritirarsi. Benissimo, adesso con l'equinozio di primavera ricordiamo, percepiamo, viviamo il ritorno di questa luce, viviamo proprio e celebriamo questa luce che si riafferma, che riconquista i suoi tempi, i suoi spazi, che torna a illuminare i nostri tempi, le nostre giornate e speriamo anche la nostra esistenza. Questo noi sappiamo perché nel paganesimo esiste una visione che è ciclica, significa che non esiste un inizio e una fine, ma esistono delle cose che si susseguono, che si ripetono, che si sentono, che si ripetono. Non sono mai le stesse cose, non esiste un'uniformità, esiste un ripetersi, un ripresentarsi, un trasformarsi. D'altronde noi sappiamo appunto che la vita è continua trasformazione, è continuo spostamento, è un cammino. A noi come pagani non interessa il fine del nostro cammino, a noi ci interessa soprattutto che il cammino, che il viaggio sia lungo e che ricca sia la nostra esistenza, i nostri incontri, i nostri eventi, i momenti in cui noi andremo appunto a vivere, a celebrare, a creare anche. Ma già appunto tramite i riti, che sono rituali appunto collettivi, permette a persone che hanno una comune sensibilità, che hanno un comune sentire, che hanno un giusto sentire, di festeggiare assieme questo evento, di ricordare appunto che la luce sta ritornando. E noi appunto, celebrando il rito dell'equinozio di primavera, non celebriamo solo la luce in senso astronomico, ma speriamo e confidiamo e siamo sicuri che questa luce entrerà anche nelle coscienze delle persone. D'altronde, che ci sia questa necessità di luce, questo bisogno di luce è ben chiaro, proprio perché i tempi che abbiamo attorno, le percezioni che abbiamo, la nostra realtà ci dice che è un momento in cui molte persone hanno bisogno di ottenere questa luce, di avere una percezione di luce diversa. E allora appunto io ricordo Jesolo, 19 febbraio, sabato, rito dell'equinozio di primavera presso il Bosco Sacro. Benissimo, chi vuole avere informazioni può trovarlo su internet, può trovarlo sulla mailing list paganesimo presente nei gruppi di Yahoo, o può se no chiamare in alternativa il 349 755 4994, appunto, per avere delle coordinate. E proseguendo in questo calendario andiamo avanti con un altro evento. Questo è un evento un attimino più goliardico e si terrà nella zona di Bassano del Grappa il 25 marzo del 2005 ed è la famosa cena del musso, o cena a base di carne di asino. Questa è una festività che noi abbiamo istituito, chiamiamola così noi come amici, nel 1993, quando un nostro amico con cui avevamo cominciato a celebrarla quasi in tono scherzoso, goliardico, il venerdì santo andare a mangiare carne di musso, che poi non era tanto goliardico perché aveva sempre un riferimento molto importante di cui dopo darò anche una lettura. Nel senso che la cena del musso, al di là di come rappresenta molte cose, significa molte cose, noi appunto l'abbiamo, diciamo, codificata, l'abbiamo portata avanti, l'abbiamo mantenuta come istituto, come gruppo politeista vicentino, proprio per ricordare un nostro amico che nel 1993 è venuto a morte, e per ricordarlo abbiamo cominciato negli ultimi anni della sua vita assieme ad andare a celebrare questa festa. Avevano deciso di organizzare in sua memoria la cena del musso. E allora io vi voglio leggere cosa significa la cena del musso, cioè qual è la sua origine culturale. Vado a leggere. E di nuovo Zarathustra iniziò a parlare. «O miei nuovi amici», disse, «voi stupefacenti, voi uomini superiori, come mi piacete ora, da quando siete tornati ad essere allegri, in verità siete rifioriti tutti, mi pare, che dei fiori simili, quali voi siete, richiedono nuove feste. Una piccola insensatezza coraggiosa, un qualche servizio divino e una qualche festa asinina, un qualche lieto folle Zarathustra, un vento spumeggiante che vi soffi sulle anime sino a schiarirle. Non scordate questa notte, è la festa dell'asino, o uomini superiori. Questo avete inventato a casa mia. Lo prendo come buon auspicio, cose simili le inventano solo coloro che stanno guarendo. E quando celebrerete di nuovo questa festa dell'asino, fatelo per amor vostro e fatelo anche per amore mio. Fate questo in memoria di me». Così parlò Zarathustra. La frase che ho letto è presa da un bellissimo libro di Friedrich Nietzsche che si chiama appunto Così parlò Zarathustra. Questa appunto è la parte finale. Tengo a ricordare che per chi non avesse letto Così parlò Zarathustra, lui dedica moltissime tematiche, soprattutto la parte finale, alla festa dell'asino. E noi in questo collegamento, d'altronde, le persone che hanno creato, inventato la festa dell'asino, l'hanno fatto avendo tutte quante lette Friedrich Nietzsche. E di conseguenza questo è un richiamo, chiamiamolo, culturale, esistenziale. Logicamente io invito, proprio per chi volesse comprendere l'animo profondo di questo evento, di andarsi a leggere appunto Così parlò Zarathustra, proprio perché gli dà la dimensione, le coordinate, l'idea di cosa significa la cena del musso. Bene, allora andiamo a proseguire con le nostre tematiche, con i nostri argomenti. E voglio partire da un dato così di attualità. Chi ci segue sulle mailing list del paganesimo italiano sa già appunto che mi riferisco a un fatto che non è per nulla curioso. Claudio ha aperto su Digilander un sito che si chiama Barba 3, in cui ha inserito parecchi testi che hanno a che fare appunto con quanto riguarda il discorso dell'analisi delle religioni monoteistiche e della visione monoteistica e la sua contrapposizione appunto che il paganesimo fa a questa visione folle. E cosa è successo di strano? Che il provider, il gestore di questo servizio, ha detto che il sito è blasfemo e offensivo. In realtà questo non è vero, nel senso che esiste purtroppo una tendenza bruttissima per me esiste proprio la tendenza del cosiddetto del politicamente corretto. Il politicamente corretto è un qualcosa che il monoteismo ha creato, ha imposto e ha sviluppato nella nostra società, e cui impedisce di parlare, di criticare, di fare questo. Di conseguenza Claudio ha ricevuto un avviso dal servizio di Gilandre che diceva che il suo sito è blasfemo. Mi ricordo che la stessa cosa è successa per un mio messaggio messo su un newsgroup in cui inoltravo un testo di Raoul Vaning, un situazionista francese, in cui parlava del monoteismo, del cristianesimo come essenza perversa della nostra società. I cattolici si lamentarono e protestarono e il servizio mi disse che avevo inoltrato un messaggio blasfemo. Per me la blasfemia è un diritto che noi tutti quanti abbiamo. Però parto da una considerazione. Purtroppo questa tendenza al politicamente corretto, all'impedire la critica, è una cosa che nella nostra società è sempre più forte. E fatalità, di fronte a questo evento, a questo messaggio che Claudio ha ricevuto, è uscito qualche giorno prima un testo, un articolo di Salman Rushdie. Salman Rushdie, lo sapete, è l'autore dei Versetti Satanici. È un romanzo che è stato condannato da un certo monoteismo. E cosa dice l'articolo, che leggerò in buona parte perché si può dare spunto a parecchie considerazioni? Dice: in una società veramente libera anche l'oltraggio è un diritto. Allora io leggo le parti più salienti di questo intervento di Salman Rushdie. Lui parte da una premessa che ha a che fare appunto con quanto gli è successo negli Stati Uniti, in cui dice: mi sono recato negli Stati Uniti, faccio appunto una rapida sintesi, e ho notato che tutti quanti i partiti politici americani, che tutti i gruppi politici americani, il loro discorso era incentrato sul Dio, era incentrato appunto sul monoteismo, sulla fede. E dice: rientrato in Gran Bretagna scopro adesso un altro genere di annessione, di aggressione di valori liberali a fronte della ricompensa di istanze religiose. Pare proprio che ci tocchi combattere da capo la battaglia per l'illuminismo anche in Europa. Quella battaglia riguardava l'aspirazione della Chiesa a porre limitazioni al pensiero. L'illuminismo non fu una battaglia contro lo Stato, bensì contro la Chiesa. Il romanzo di Diderot, La religiosa, con il ritratto che faceva delle suore e della loro condotta, era intenzionalmente blasfemo, una sfida all'autorità religiosa con i suoi indici e le sue inquisizioni, su ciò era proferibile. Prosegue sempre Salman Rushdie, che dice: gran parte delle nostre idee contemporanee sulla libertà di espressione e la fantasia derivano dall'illuminismo. Magari la reputavamo una battaglia vinta, ma se non stiamo attenti si avvisa a diventare una battaglia persa. L'oltraggi e gli insulti fondano parte della vita quotidiana di tutti in Gran Bretagna. Basta aprire un quotidiano per essere abbondantemente oltraggiati. Oppure si può entrare nel reparto di una libreria dedicata alla religione e scoprire di essere condannati a vari tipi di fuoco eterno, il che certo irrita, però per non dire infiamma. L'idea di poter costruire una società libera in cui nessuno verrà mai offeso o insultato e si avrà il diritto di appellarsi alla legge per difendersi dalle offese e dalle ingiurie è assurda. Alla fine bisogna prendere una decisione fondamentale: vogliamo vivere una società libera o no? E prosegue sempre nell'articolo Salman Rushdie. A Cambridge mi hanno insegnato un incombiabile metodo di discussione: mai personalizzare, ma non avere il benché minimo rispetto delle opinioni altrui. Mai essere villani nei confronti della persona, ma è concesso essere selvaggiamente villani nei confronti del suo pensiero. Mi sembra una distinzione fondamentale. Bisogna proteggere gli individui dalle discriminazioni su base razziale, ma non si possono blindare le loro idee. Nel momento in cui si afferma che un qualsiasi sistema di idee è sacro, che si tratti di un sistema religioso o di un'ideologia laica, nel momento in cui un insieme di idee viene dichiarato immune da critiche, satira, dileggio o disprezzo, diventa impossibile avere libertà di pensiero. Con la legge che introduce il reato di istigazione all'odio religioso, questo governo ha deciso di dar vita a questa impossibilità. In un'altra parte dell'articolo Salman Rushdie dice: il risultato finale di questo atteggiamento è il risultato che la legge del governo avrà è di minare il principio di libertà di espressione, un principio che riguarda tutti in questo paese, religiosi e non. E se non possiamo parlare apertamente delle idee che improntano la nostra vita, ci mettiamo la camicia di forza da soli. È importante che la gente abbia il diritto di arrivare alla discussione al punto di offendere qualcuno. È inutile difendere la libertà di parola di chi professa opinioni che ci trovano concordi o che ci sono indifferenti. La difesa della libertà di parola inizia nel momento in cui l'interlocutore dice qualcosa di intollerabile. Se non riusciamo a difendere il suo diritto di dirlo, non crediamo nella libertà di parola. Crediamo nella libertà di parola solo finché non ci pesta i calli, ma la libertà di parola i calli li pesta. Nietzsche definiva il cristianesimo la sola grande maledizione e la sola macchia immortale dell'umanità. Mi chiedo se Nietzsche oggi non finirebbe in tribunale. Conclude sempre Salman Rushdie parlando appunto di questo argomento che è la follia, legata proprio al discorso del politicamente corretto. Il giorno in cui questa cattiva legge dovesse entrare in vigore sarà un triste giorno, nel quale caso dovremo infrangerla e sottoporla all'esame di tribunali che si spera ne riconoscono la palese assurdità. E lui dice chiaramente, in un'altra parte dell'articolo che non ho letto, proprio per dare l'idea concisa e chiara della sua posizione, che diceva, e io lo voglio ricordare, Salman Rushdie è stato condannato a morte perché avrebbe offeso il cosiddetto profeta Maometto, soltanto perché avrebbe scritto un romanzo che ha a che fare, che ha un riferimento particolare appunto ad alcuni versi, appunto i famosi versi satanici che sarebbero presenti all'interno, o che erano presenti all'interno del Corano, che sono stati estrapolati perché si disse ispirati poi dal demonio. E dice, se questa legge venisse approvata, io sono stato condannato a morte per blasfemia. Se questa legge passasse, qualcuno mi porterebbe non solo in paesi lontani, ma anche in questi paesi, nel paese occidentale, mi porterebbe in tribunale appunto per blasfemia. Perciò pensiamoci bene in cosa significa porre delle limitazioni alla libertà di parola. Andiamo a chiarirsi, a avere chiaro il concetto che se si impone una libertà, una limitazione a quello che si può dire, a quello che si può scrivere, sempre che le persone vengano rispettate, ma le idee non devono essere rispettate. Perciò se poniamo un limite, se poniamo un valico sulla libertà di espressione, introduciamo un principio totalitario, un principio violento, un principio impositivo che sicuramente andrà ad annientare, a cancellare e a far soffrire la nostra realtà culturale. Come vedete, problemi, tematiche che si pensavano lontane nel tempo, per cose, conquiste che sembrava impossibile che qualcuno volesse scalfire, col discorso del politicamente corretto, con altre cose, in realtà tutti i monoteisti, parliamo dei monoteismi da quello ebraico a quello musulmano a quello cristiano, vogliono impedire di essere criticati. Perciò io invito tutti quanti, sempre le persone, a stare particolarmente all'occhio, ad osservare questi eventi. Ricordatevi che non si offendono mai le persone, ma per le idee non c'è nessun rispetto. Bene, ora appunto affrontato questa tematica, proseguiamo. Chi vuole intervenire, i numeri telefonici sono 049 700 700 e 049 700 838, appunto. Adesso le linee telefoniche sono libere, sono collegate e si può dare il via agli interventi degli ascoltatori. Sì. Sì, pronto?
Ciao
Francesco. Ciao. Bene, e come va?
Insomma,
visto che tu c'è il telefono, mi ricordo agli ascoltatori che è uscito il sesto volume di Storia Criminale Cristianesimo.
Ce l'ho qua.
Ah, benissimo, io non l'ho visto, perciò dacci una recensione, parla di cosa c'è dentro.
Dunque, dal decimo secolo al dodicesimo, ancora da aprirlo.
Ah, bene, io non l'ho ancora comprato, tu lo devi ancora... Sì, no, difatti appunto è un testo che è fondamentale.
Comunque
che
non credo che ci sia... Beh, ci saranno naturalmente le crociate.
Sì.
Aspetta che metto viva voce, che ora metto sul testo.
Sì, sì. No, difatti appunto, quello, il tipo di Karl Asch, Deinster, che appunto Storia Criminale del Cristianesimo, la casa editrice Ariele, è uno dei testi che è una pietra miliare nell'editoria italiana.
Si aspetta il nono volume.
Sì.
Si aspetta di uscire. il nono volume in Germania. Dunque...
Sì, beh, la proclamazione parlava di 10 volumi, cioè nel senso che meno il piano dell'opera era stato configurato su 10 volumi. Il fatto che Deisinger, pur essendo molto molto anziano, sia così forte, così abile, speriamo che appunto abbia l'energia di completare l'opera, proprio perché rimarrà un qualcosa che è fondamentale per la nostra cultura, per la nostra documentazione. Già un titolo come Storia criminale del cristianesimo dice molto, perciò è significativo proprio che un autore così in gamba, così ferrato, così preciso.
Non dico Pignolo, però.
L'unica critica che hanno fatto i cattolici, sai, è dire che Deisinger in fondo è troppo Pignolo. Cioè, veramente posso capire che gli deve solo
magari forse tutti Pignoli così, nel senso che ecco qua, questo è il sommario. Dunque,
sì.
Tomo 6, capitolo 1, l'imperatore Enrico II il Santo era sì. Guerra. Dopo capitolo 2, l'imperatore Corrado II all'alba del secolo salico. Sali, parla qua di Sali,
sì.
Capitolo 3, l'imperatore Enrico III, il pio portatore di pace. Dopo che sei vari. Capitolo 3, un papa spinge sull'altro, i santi padri a metà del secolo XI. Capitolo 5, Enrico IV, 1065-1106, e Gregorio VII, 1073-1085. Capitolo 6, la prima crociata, 1096-1099. Capitolo settimo, la fine dell'era salica e della lotta delle investiture, gli ultimi anni di Enrico IV, sulle orme del padre tradito. Capitolo ottavo, lotario di Supplinburgo, guerra per chiesa e papa. Capitolo nono, primo re di Fenstaufen, crociate a Gogò.
Quello sì, beh, a parte che quello che l'ha fatto a Federico II e anche a Federico I non è da poco, insomma.
E appunto, crociate a Gogò, se vuoi vedere segrete, ma non credo. Le Sant'Antonio, ma non credo che il prossimo, il settimo, dove essere. La mite figura del Barbarossa, denti bianchi come la neve, San Pietro in fiamme, Barbarossa lapide. Capitolo undicesimo, la terza crociata, 1189-1192. Infatti,
sì.
L'ultimo capitolo, il capitolo undicesimo, rivemo qua a Cri il massacro di Riccardo Cuor di Leone e la conquista liturgica del Santo Padre. Ecco, arriviamo qua appunto ad Acri, il massacro di Acri, di Riccardo Cuor di Leone.
Praticamente tiene un libro di 400 pagine e affronta 200 anni.
Ma sì. 500 pagine.
500
pagine. A 480 pagine.
E praticamente va dall'anno 1000 all'anno 1192, insomma. 1100, cioè.
Fine 1100, 1100.
Cioè, praticamente 500 pagine di crimini solo in due secoli. Se tu pensi.
Comunque questi sono i capitoli e dentro ogni capitolo ci sono dei piccoli episodi, no?
Sì.
Numerati, che non sto qua a definirli perché.
Beh, d'altronde sai, un volume così corposo con quasi 500 pagine dà veramente una dimensione.
Dare del Pignolo nel senso positivo,
sì.
Della cosa, del termine sarebbe. Comunque. Sì. Sono nomi, ci sono personaggi.
Sì, ma a parte che poi anche Deisinger come fonti, come biografia è veramente enorme, cioè nel senso che non si lascia scappare niente,
no.
Ha accumulato veramente una montagna, un Everest di dati.
No, è monumentale, ha fatto una cosa monumentale.
Perciò appunto per il nostro caro Sant'Antonio dovremmo aspettare ancora.
Il settimo,
d'altronde
sì. Aspetteremo.
Sì, sì, ma. D'altronde già abbiamo accumulato più che a sufficienza come informazioni.
Fino al 1109. San Antonio è nato nel 1195, dunque.
Cioè proprio per 3 anni, va bene.
Esatto.
E comunque penso che ne avrà anche da scrivere di cosa ha combinato Santo Antonio, i Francescani e compagnia bella, appunto.
Compagnia bella, comunque ci sono qua abbastanza dottori della Chiesa, no?
Beh, d'altronde la Chiesa. Il monoteismo si fonda sempre sulla guerra santa,
esatto.
Perciò c'è soltanto una concorrenza a chi riesce a far più vittime, a chi riesce a fare più inquisizioni, a più caccia agli eretici, insomma.
Niccolò II collabora con i Normanni, questi sono gli episodi dentro i capitoli, Vittore II, Stefano IX, questo qua è acculturato, ha fatto una cosa enorme, immane, ha fatto una... Spencer qua, eh?
Sì, beh, se tu pensi insomma arrivare 6 libri 1200 significa proprio che è passato quasi ogni giorno dal calendario e è cercato di documentare il più possibile cosa è successo con gli accadimenti proprio.
Perché sono quelli di anni, no, che praticamente gli inizi delle guerre, dei colpi di Stato, dei massacri, delle crociate. Sono gli anni proprio.
Sì, beh, non è che però prima fossero stati tanto tanto buoni, dai.
No, per carità.
Cioè, diciamo che avvicinandosi di più all'epoca moderna ne esiste una maggior traccia, un maggior ricordo, però.
Esatto.
Cioè, come Tesla ha documentato, fin dall'origine il cristianesimo, come tutti i monoteismi, esatto, è sempre violenza e nasce dalla violenza. Ed è una riproposizione, un insistere sulla violenza.
Può darsi che invece di 10 volumi ne faccia anche 12, 13, 14, non è detto, insomma, che siano proprio di 10.
Sì, beh, il piano dell'opera era in 10 volumi.
Sì, il piano dell'opera era in 10, perché...
Poi, sai, purtroppo gli ultimi tempi, e penso anche i dati odierni, i dati di oggi, quello che fanno i monoteisti, è veramente enorme e penso che Desne dovrà aggiornarlo insomma con l'attualità.
E può darsi che siano anche delle più pagine, sono 10, magari che siano altri 4, 5 però con più pagine, con 600 pagine l'uno.
Cioè, comunque l'invito è andarlo ad acquistare, proprio di leggerlo, di conservarlo, di averlo proprio come documentazione.
Come documentazione, esatto.
Cioè, nel senso che di fronte a un'opera così meticolosa, non esistono contestazioni, esistono smentite. E soprattutto traccia un filo rosso continuo dall'inizio ai tempi nostri, che il monoteismo è sempre quello e si ripete sempre nella forma della violenza.
Sì. È l'unica opera, diciamo, che è credibile, esistente, insomma. Ecco.
Vabbè, ne sono sempre esistite opere, solo che in epoche passate hanno ben pensato con le inquisizioni, con i vari indici, a farle sparire e cancellarle.
Farle sparire, distruggerle, oppure ci sono stralci, ce ne saranno stralci di opere, però... diciamo conseguente come questa, cioè con conseguente così che i secoli vari così si aggancia, no? Secoli per secoli, così raffinata anche come si precisa, insomma.
Sì, beh, siamo vicini anche all'anniversario del rogo di Giordano Bruno, tanto per ricordarlo, cioè fra i molti personaggi, sulle troppe persone bruciate al rogo, lui ha avuto la fortuna di essere considerato importante, di essere ricordato,
esatto.
Ma ricordiamo che al suo fianco sono esistite decine di milioni di persone che non hanno avuto la fortuna di avere neanche il nome ricordato.
Esatto, sì, come gente, erbari, per esempio gli erbari, no?
Sì.
Bruciati solo perché potevano...
stasera non so quanto tempo avrà Laura Rangoni di parlare, ma lei sa quanta conoscenza popolare, quanto conoscenza di donne che conoscevano le erbe, che facevano magia naturale, è stata cancellata, è sparita. Io spero che abbia il tempo sufficiente per potersi illustrare anche questo, e però ci darà tutta una serie di informazioni che sono molto interessanti. E d'altronde lei è una ricercatrice proprio che ha cercato, approfondito questo, insomma, e che lo ricorda sempre che proprio tutte quelle persone che erano depositarie di conoscenze naturali sono state fatte sparire, uccise, emarginate.
Ancora adesso vedi, diciamo, negli anni 50, anni 40, Wilhelm Reich, il medico, il psichiatra,
sì,
è morto in carcere in America. Vedi Hammer, come adesso c'è. Anche adesso ci sono medici, diciamo, no, eretici, che vanno a fare, cioè, mettono in carcere, va bene, non li bruciano, però sono bruciati, diciamo...
Sì, beh, ma difatti appunto esiste quasi... un modello fideistico che si riporta anche all'interno della scienza, cioè nel senso che la scienza tende quasi in certi aspetti, in certi momenti o in certe fasi a diventare fideistica come rispetto proprio al monoteismo.
Sì.
E difatti qua ad esempio dopo, se ci sarà tempo, io avrò alcune notizie proprio scientifiche proprio che dimostra come certe scoperte vengono considerate impossibili e poi si trova che nella fisica chi non ha paraocchi trova delle cose particolari che gli altri hanno immaginato nascosto, insomma.
Esatto, esatto. Stai attento, Francesco.
Sì.
Ma tu ce l'hai già tu il libro della Rangoni?
Sì, io ce l'ho qua, ce l'ho.
Sì, ma è arrivato stamattina, deve ancora arrivare qua
No, va, io me l'ha dato il nostro comune amico. Me l'ha dato sabato.
Sabato? Se vedi che è arrivato prima il tuo...
No, so che appunto...
Ma io ho ordinato dopo, no? ordinato dopo.
Ma infatti l'ho rimproverato, gli ho detto che doveva tenere più copie in bella vista di questo libro.
Però è stata stamattina, si vede che deve ancora arrivare, comunque penso che settimana o prima settimana prossima arriva.
Sì, comunque guarda che questo è il libro di Laura Rangoni, Il Paganesimo, si annuncia sicuramente, anche se non entra nelle classifiche, sarà un libro che sicuramente si collocherà bene al
libro. Di quei libri, infatti, che della Xenia, molto utili, diciamo, di quelli economici, là, sì. Tipo Vicca, tipo... anche parla della Vicca, tipo Neo Paganesi, che ha scritto appunto la Xenia, ha fatto una collana di quei libri economici.
Sì, no, ma se tu pensi che tanto per dire, qua c'è io il libro stomano, quello del punto Il Paganesimo di Laura Rangoni, e nella quarta di copertina dice gli dèi della Grecia e dell'Egitto parlano ancora agli uomini, cioè nel senso che non si fa più un'opera di archeologia, cioè si dice in quale maniera questi dei sono ancora presenti e ancora parlano, cioè nel senso. Proprio perché c'è il percepire che il fatto che queste divinità non sono sparite,
E
di conseguenza c'è proprio una traccia proprio che lega, che va avanti, e anche il mondo, diciamo, ufficiale editoriale comincia a rilevare questo.
E infatti si vede già dai fenomeni, no, librari tipo Dan Brown, tipo quelli sono fenomeni. Dopo adesso viene fuori anche il film di Dan Brown, quello di Codice da Vinci, viene fuori il film.
Sì, se tu pensi che il libro di Dan Brown, che in tutto sommato è un semplice romanzo, anche se ha un fondamento storico, in certi paesi, tipo il libro, la Chiesa cristiana l'ha messo all'indice. È stato proibito, siccome sai che il Libano è un paese un po' particolare in cui i cristiani hanno ancora parecchio potere. E questo libro è stato messo all'indice, proprio praticamente gira solo clandestinamente. E in realtà non è un libro eretico, è un libro, è un romanzo,
È
un romanzo tranquillissimo in cui c'è tutta quanta una storia che però si ha in tutto interesse a nascondere.
Sai che romanzo mi ricorda? Ti ricordi tanti anni fa facevano lo sceneggiato francese Belfagor, ti ricordi?
Sì.
Mi sembra quello, no? Io ce l'ho tre cassette in sei puntate, no? Di Belfagor, mi ricorda appunto Belfagor, il fantasma del Louvre, e c'era comunque nominato Paracelso, erano anche lì i riti di alchimia, così.
Sì, ma sai, quel passare del tempo, il monoteismo è sempre più debole, e di conseguenza ha sempre bisogno di essere violento, perché proprio, difatti, anche ad esempio... Quello che noi stiamo assistendo a livello mondiale, parliamo nello specifico dell'Italia, la legge sulla fecondazione assistita, è una di quelle violenze che il monoteismo cerca di imporre alle persone.
Esatto. Comunque, volenti o nolenti, i media ne parlano ogni giorno, insomma, anche ho visto anche altro ieri, sulle cellule staminali potrebbero usarle benissimo come si prospettava, appunto, come per le malattie.
Sì, ma d'altronde, sai, se si può alleviare la sofferenza di qualcuno, perché non alleviarla? Certo, i monoteisti vogliono imporre la sofferenza perché la sofferenza rende simile a Cristo, e loro, partendo da questa idea malata di un Cristo malato che fa malare la realtà e il mondo, vogliono imporla agli altri. D'altronde loro predicano che la sofferenza è la migliore redenzione, in realtà noi sappiamo che la sofferenza è sofferenza, e se si può alleviarla è meglio cercare di alleviarla. Perché non fare ricerca scientifica e cercare di aiutare gente che è veramente in condizioni disperate, insomma?
No, bisogna soffrire per avere poi la luce e la gioia d'eterna.
Ma sai, perché se tu fai soffrire le persone, queste persone non sono più capaci di far niente,
E
poi meglio condizionare, far soffrire, poi gestire meglio il gregge. E questa è proprio una scelta che loro fanno intenzionalmente e volutamente, insomma.
Sento, Francesco, poi hai accennato prima un libro di un francese, no, che è stato messo all'indice.
No, è quello di Salman Rushdie, di
Versi Satanici. No, un altro all'inizio della trasmissione adesso, hai accennato...
Nell'articolo di Salman Rushdie? No, ma è un autore della rivoluzione francese. Praticamente, non so se l'hai mai letto.
No.
È il libro, l'hanno tradotto in italiano a due traduzioni. È il libro di Diderot, e praticamente l'hanno tradotto o La religiosa o La monaca. Ed è appunto un libro di Diderot. Sì. E si chiama appunto, io ho edizione, si chiama La monaca, o se no viene tradotto correttamente dal francese La religiosa, ed è appunto un libretto blasfemo, è un romanzo, però è di uno dei grandi appunto pensatori, degli ideatori della rivoluzione francese.
Ma è messo all'indice anche adesso, oppure
no? Beh, per fortuna, cioè, non hanno più la possibilità, certo, sì, che sì, sì, condizionando il mercato editoriale è più difficile recuperarlo.
Sì, insomma, parlato appunto prima che condanna, appunto, si parla condanna, questo libro condanna il monoteismo.
Sì, sì, no, ma soprattutto cioè lui prende in giro gli ordini religiosi. No, cioè,
quello lì,
sì, sì, si chiama appunto, cioè, lo trovi, come proprio ti dico, dicevo, o lo trovi o quel titolo, o la monaca o la religiosa. Comunque, qualche editore coraggioso esiste ancora, insomma, sì, cioè, nel senso che lo ripropone.
Diderot,
Diderot, sì.
Dopo un'altra cosa, poi sì, ti lascio, eh? Di Christian Boucher, hai Wicca, sul titolo Wicca, storia, teoria e pratica, edizione dell'Aquario.
Edizione dell'Aquario.
Si parla no, comunque della Wicca, parla della, di Gerald Gardner, eh?
Ma non è quello della De Vecchi?
No, edizione dell'Aquario, era dell'Aquario.
No, no. Era
Christian Boucher.
Perché con un nome analogo è uscito qualcosa per la De Vecchi? No, non ce l'ho, andrò a cercarlo, andrò a vedere.
Comunque, Christian Boucher è laureato in etnologia, è docente, giornalista e scrittore, uno specialista dei nuovi movimenti religiosi, delle molteplici forme della spiritualità contemporanea. Wicca me l'ha presentato la settimana scorsa.
No. Andrò a dare un'occhiata a questo testo che, sì, non, parla, che non conosco.
Gerald Gardner e varie Patricia Crowther, Fred Lamont.
Sì, beh, alcuni sono conosciuti anche in Italia, altri sono conosciuti solo in ambito anglosassone, sì, proprio sì, perché sai. Aleister Crowley è uno dei più conosciuti maghi del Novecento, sì, sì, perciò no, non ha bisogno di presentazioni, sì, neanche di illustrazioni.
Stuart Farah. Niente, ci sono tutte figure, appunto, nomi, figure, personaggi e figure dei riti, insomma.
Sì.
Ecco, niente, è tutto qua.
Edizione dell'Aquario, vero?
Edizione L'età dell'Aquario.
Sì, quelli di, sono di Torino, piemontesi, okay, sono, sì,
Christian,
sì.
Christian
Boucher. No, va bene, andrò a curiosare su questo, sì, testo.
Di storia, teoria e pratica.
Bene.
Ecco. Bene, Francesco.
Ciao, Ivano.
Bella chiacchierata, ci sentiamo, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sì, pronto?
Pronto?
Niente, che questa è caduta. Dicevamo appunto, parlando con Ivano, che effettivamente il monoteismo condiziona tutte quante le cose, va sempre a influenzare ogni realtà, va a influenzare in ogni momento qualsiasi cosa. E voglio dare un esempio di come... Sì, pronto?
Sì.
Pronto?
Ho scritto la radio perché ti chiama. Mi puoi parlare al telefono?
Sì, mi senti?
Pronto?
Mi senti?
Sì, 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 ciao, sì, scusa.
Ciao.
Visto che parli di libri, c'è qualche cosa che parla di Ezzolino dalla mano, la storia di Ezzolino dalla mano, ma dall'altra parte, perché a quanto pare questo maledetto criminale, come viene concepito, è sempre scritto dai vincitori.
Dunque, deve esistere un testo, tanto recente comunque, che è un attimino un po' dalla parte di Zeno, che è nato sul Mezzogiorno, si chiama il testo.
Come,
nato sul Mezzogiorno.
Non sai la casa di Zeno.
Guarda, non vorrei sbagliarmi, non forse era la mia riposta, però mi potrei anche sbagliare.
Ho capito, grazie.
Tu non usi internet?
No, purtroppo. Ma dimmi comunque, posso usarci come in ogni caso.
Sì, ecco, guarda, io sono l'autore, adesso spero io per giovedì prossimo di aver tempo di andare nella mia libreria e biblioteca e cercare di recuperare il testo.
Esatto.
Ma ne esistono pochissimi testi che sono a favore di Ezzolino da Romano. Però questo qua è l'unico che mi fa una rivoluzione in positivo, cioè non è che sia un esaltatore.
No, non è positivo, che almeno sia un po' un attimino dall'esterno.
Diciamo che in ambito accademico, parlo soprattutto delle facoltà di storia, la rivalutazione di Ezzelino è stata messa in atto, perché ad esempio ci fu un convegno intorno alla fine degli anni 90, alla fine degli anni 80 a Romano, che già con alcuni docenti cominciavano l'opera di revisione che evitava di demonizzare Ezzelino. In ambito accademico e universitario esistono ricercatori che se ne stanno indirizzando, che poi siano riusciti a produrre testi, questo non sono al corrente, però io ora ho assistito un paio di anni fa a una conferenza di un centro universitario di Padova, della facoltà di storia, che addirittura lui diceva la nascita del nord-est, la nascita di quello che noi siamo come Veneto, in realtà parte da Ezzelino, tratto da Romano.
Cioè, sicuramente.
Sì, di conseguenza cioè, esistono delle persone che hanno fatto in campo anche storico delle ricerche molto documentate, però dico io non ho molto seguito la cosa proprio perché Zerino è stato demonizzato, in realtà è stato un grande della storia, è stato uno che ha fatto moltissimo per la sua terra. E andrebbe rivalutato giustamente proprio, anche perché se la sua lotta di fedeltà all'impero in realtà è una lotta di fedeltà allo Stato, cioè di sottrarre le persone al dominio della Chiesa, e questo gli va riconosciuto. Per questo diciamo è stato sempre dipinto, raffigurato con le immagini più terrificanti, in realtà le immagini che l'hanno descritto sono tutte quante false, proprio per creare il mostro.
Quanto meno penso che da entrambe le parti si sia stato un po' di criminalità.
Sì, ma sì, beh, ti dico, tenendo conto dell'epoca in cui hai vissuto, in cui stragi, persecuzioni, macelli vari erano all'ordine del giorno, però logicamente siccome lui era una persona che si richiamava alla possibilità di uno Stato o di un impero, i cattolici e i cristiani hanno pensato bene di demonizzarlo nella maniera più assoluta.
Aspetta, che non ci sia in quei testi di cui hai appena accennato, sotto Barbarossa, che non ci sia anche un capitoletto su Ezzelino per caso?
Può darsi che se ne parli di Ezzelino, però questo non te lo posso assicurare, cioè, nel senso che io il libro, quello di Desner, Stracomunione del Cristianesimo, non l'ho ancora visto.
Ho capito.
Casomai appena avrò il libro, ci darò un'occhiata e saprò dire agli ascoltatori se c'è qualcosa su Ezzelino.
Ti saluto, grazie.
Bene, grazie a te, ciao.
Sì, d'altronde, diciamo, la storia nostra, parliamo del Veneto, ci sono personaggi enormi che hanno fatto delle cose grandissime. Ezzelino è uno dei personaggi che anche nella cultura più spiccia, anche più popolare, è ricordato e viene ricordato sempre come un mostro. In realtà i mostri erano quelli che l'hanno dipinto come mostro. Sì, pronto?
Francesco,
sì,
ciao. Ciao. Il titolo di Ezzelino che avete adesso?
Nato sul Mezzogiorno.
Ah, nato sul Mezzogiorno?
Sì.
Un attimo.
Casomai io prometto, poi sai che io le promesse le mantengo, anche fra 20 anni però le mantengo, di andare a cercare, perché io purtroppo la mia biblioteca è sempre, sai,
sì.
accatastata, di conseguenza sempre, è un percorso iniziatico, è una cerca del Santo Graal per trovare i libri.
E l'autore?
Guarda, e l'autore non va, sinceramente non me lo ricordo, però io mi sembrerebbe, però dico potrei anche sbagliarlo, l'ho detto anche sull'autore prima, che fosse la Neri Pozza che l'avesse pubblicato. Sì, però esatto, ecco, questo prendilo sicuro al 50%.
Sì. Ecco, mi dice Romano Zelino, c'ho Vita e morte di Ezzelino da Romano.
Sì.
Scritto dal Rolandino, la
sì.
cura di Flavio Fiorello.
Però questo è uno dei più storici, nel senso. Ultimamente sono stati alcuni testi che hanno rivalutato l'opera, la figura di Ezzelino Terzo da Romano. Io purtroppo fra le migliaia di cose non ho fatto tempo a seguire la cosa, però avendo sempre avuto un buon giudizio, una buona opinione di questo bravo uomo, cioè, non ho sentito la necessità di andarmi a documentare in maniera diversa, insomma. Proprio perché sapevo che proprio cioè, era stato dipinto come un mostro, in realtà non era un mostro. Insomma.
Si accenna anche a Sant'Antonio a Padova qua. Sul Rolandino qua.
Sì, perché ma d'altronde che Sant'Antonio fosse una persona insignificante, si racconta che fu nella zona di Onara che Sant'Antonio cercò di fermare Ezzelino III da Romano, perché appunto incontrando il santo gli disse non rompermi le scatole, mi lasciami in pace, vattene per la tua strada, proprio perché effettivamente sai Sant'Antonio era un rompiscatole, un pazzo, se la gente non gli dava credito era lo scemo del villaggio, insomma. Infatti appunto Ezzelino III da Romano dipinto come il mostro, come sanguinario, come violento, non gli fa niente, ma dice soltanto disgraziato levati dalla mia strada, insomma.
Infatti quando ero ragazzino insomma andavamo in gita e siamo andati alla Rocca di Asolo, no?
Sì.
Era il tempo, allora a vedere la Madonna, non so che Madonna che c'era, insomma. E ti spiegava appunto, era una gita dei preti, che quella era il feudo il barbaro, il...
il figlio del diavolo.
Un epiteto proprio, un tiranno, è il tiranno,
sì.
Il tiranno Ezzelino. E andavamo a vedere la Madonna che era questo tiranno pagano,
In realtà lui era un uomo politico molto attento all'interesse del suo popolo. Infatti lui si è scontrato moltissimo col discorso della Chiesa, ma proprio perché la Chiesa voleva annientare la cultura e la società dell'epoca. Esatto. Insomma, la sua fedeltà a un fattore imperiale è la fedeltà del cittadino al suo Stato, in realtà.
Infatti era apparentato con Federico II, sì. E sposato la figlia, mi sembra, no?
Di sì, II. Sì, ma infatti appunto cioè, è stato un grande della storia, insomma. Sì. E difatti, cioè, se la, diciamo che la nostra cultura, la nostra impronta culturale deriva da lui, cioè, proprio,
esatto,
perché
esatto.
Cioè, è stato lui il primo che ha coltivato, che ha seguito e che ha edificato il concetto di popolazione, di popolo, insomma.
Esatto. Va bene, Francesco. Bene,
ciao Ivano.
Ciao, ciao.
Sì, pronto?
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 Ciao Francesco, ciao. Sono Gabriele di Aliera.
Ciao.
Forse sono un attimo più documentata di te.
Bene, sono contento.
Ecco, allora, no, tanto per definire un po' la figura, che poi ti sia simpatica, io non ho niente da dire, te lo tieni e prega Dio che ti si nato un po' dopo.
Perché? Scusa, tu la Galliera lì vicino all'Ara, perché lui è il signore di Tomo di Onara.
Sì, allora, stai attento,
sì.
Ai tempi della Torre di Malta
sì.
C'erano di quelle cose spaventose, almeno io leggo la storia.
Sì, ma dipende quale storia.
No, ricerca sul territorio, non
ma sì, la ricerca sul territorio, dipende chi la fa, insomma. Cioè, scusa, se tu vieni...
Guarda. Toglitelo dalla testa.
No, ma scusa, sta attenta, se tu vieni a Marostica, dato per dire, stai benissimo la storia del Beato Lorenzino, fino a due secoli fa era considerato un beato, adesso viene considerato una menzogna storica.
Sì, va bene,
se tu vai a leggere i testi della Chiesa, l'hanno addirittura beatificato.
Lasciami dire Zezzelino da Romano.
No, comunque dai, Zezzelino da Romano è una grande persona.
Una grande persona, allora... Guarda che ti sto parlando, 40 anni fa,
sì.
Galleria degli Zelini Padova,
sì.
Siamo andati a vedere le carceri, quelle sì. che si chiamano, allora non ti dico cosa c'era di orripilante.
L'inquisizione ha agito anche qua.
No, che inquisizione, erano le guardie di Zelino. Che inquisizione, guarda qui non si parla di inquisizione, guarda...
Sai, dopo Zerino, dopo 1200 anni di cristianesimo, si è fatto qualcosa, l'ha assorbito della cultura, insomma.
Certo, di suo non gli è niente.
Scusa, se gli era niente conto cosa significava, se tu pensi...
Sai che te mi convinci.
No, non mi ha convinto. Mi dispiace che una quasi compaesana di Zerino ne abbia una visione così negativa.
Porca miseria! Allora... ha portato 30 prigionieri
sì.
legati sotto le pance dei cavalli da Padova a Cittadella.
Sì.
E, no, prova a immaginare come sono arrivati.
Sì, ma lui dice,
di Malta
sì.
Facevano le pulizie, diciamo, di primavera ogni 4 mesi.
Mm.
Se uno moriva il giorno dopo, quell'altro che era vicino, perché...
Sì, ma vedi,
quello che
qua.
È successo nella Torre di Malta anche nella Divina Commedia.
Ma l'hanno dipinto sempre come
ma
un mostro.
Ma non è che l'hanno dipinto, sono
sì.
ricerche storiche.
Tutte le ricerche storiche.
Ma pazzo Cristo!
No, cioè, certo, scusa, lui ha combattuto un sacco di guerre.
Sì,
e nelle guerre noi sappiamo che non si può essere buoni.
Guarda che c'erano tanti signori.
Ma no, non era feroce, era soltanto, scusa, un uomo politico, era uno statista che aveva contro un potere come la Chiesa e lui difendeva il suo territorio, difendeva il principio dell'impero.
Non ti dico con la Chiesa, guarda che la Chiesa non piace neanche a me, lascia stare che...
Sì, ma rendi conto quale lotta ha dovuto fare, cioè rendi conto che tutte le crociate...
Ma arriva pura in sua maniera, ecco.
Beh, rispetto ai papi la Chiesa sì, veramente, se c'è un santo era un santo, era
guarda
lui, insomma.
Diciamo che si spartivano piedi,
assolutamente no.
Va bene, sai, ecco.
Cioè, se lui è diventato così forte, lui è diventato per la capacità che aveva di gestire...
Era un uomo molto feroce.
Se tu combatti una guerra, non puoi certo portare i fiori, insomma, le guerre si combattono, a quell'epoca sono di spade, di lance, e di conseguenza nessuno può essere buono.
Neanche
poter chiedere permesso o per favore.
Ma che io non giustifico neanche la Chiesa,
cosa gli hanno scritto contro, cioè, rendi conto conto cosa ha dovuto combattere.
Sì, ho capito, ma guarda che...
E in fondo cosa diceva? Io voglio essere fedele all'impero, insomma.
Era un uomo molto feroce.
Ma no!
Fisicamente non lo so com'era, ma comunque era un uomo molto feroce, era di una cattiveria unica.
No, assolutamente no.
No, Francesco, va bene.
No, cioè, per fortuna... Se tu parli, noi abbiamo avuto un Giovanni in Tresmo, un papa buono che faceva i petti pedofili, insomma, cioè...
L'abbiamo a tavola, insomma, ecco.
No, ma dico, io sinceramente farò un papa, un prete, andrei più volentieri a tavola con Ezzelino terzo da Romano, insomma. Cioè, lei è una persona di cultura, di capacità, è una persona che aveva una qualità individuale enorme, insomma.
Va bene, Francesco.
Sì.
Ciao, ti saluto. Ciao.
Ciao.
Sì, purtroppo bisogna sempre stare molto attenti a cosa raccontano. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Io non sento.
Mi senti?
Ah, sì, adesso.
Non so.
Sono Luigi, la persona del Grappa.
Ciao.
Complimenti comunque per questo coraggio di questa trasmissione, mi piace molto.
Beh, insomma, ascolta, grazie.
Volevo comunicare un pensiero, ecco.
Sì.
Pensavo, una delle cose che i cristiani e il Papa in primo critica la Costituzione Europea è l'assenza di radici cristiane.
Mm.
Ora, ma le nostre radici dove iniziano? Se prima della Chiesa c'era il paganesimo romano e prima chissà cos'altro.
Mm.
È lo stesso problema di Israele, in effetti, si fa gara a chi c'era prima.
Sì.
Quindi, secondo il mio punto di vista, bisogna superare queste le radici, le tradizioni, come ancora oggi molte tradizioni cosiddette nostrane, paesane, a nome di queste tradizioni si trucidano animali in piazza solo perché così diciamo si è sempre fatto, e quindi bisogna, secondo me, senza fare una crociata contro le crociate, contro la Chiesa, iniziare sempre più a far espandere, far nascere l'amore puro senza...
Sì, ma infatti non è un problema di crociate.
Senza fini di strumentalizzare, scusa, concludo,
sì.
Di strumentalizzare l'amore stesso come ha fatto la Chiesa, perché è partito proprio da questo. Questa è stata la grande furbata che hanno fatto le religioni, hanno strumentalizzato e si sono nascoste dietro l'amore, dietro questa apparenza fraternità, per sete di potere, perché l'unica cosa è quella, la sete di potere, non solo economico e materiale, ma anche il fatto semplicemente di avere sottomesso una persona o una popolazione intera. Quindi questa è la cosa più difficile, anche se quella forse probabilmente più giusta da fare, quella di far nascere dentro all'individuo, ognuno di noi, la capacità quasi di essere Dio, cioè di essere...
Beh, noi siamo delle divinità, noi siamo dei dei.
Ecco, e questo volevo dire. Quindi proprio per accentuare, ecco, questa nostra individualità nell'uno, nel tutto, nel...
Cioè, beh, non esiste un uno, insomma, nel senso che l'uno non esiste.
L'uno intendo come tutto l'universo, tutta la creazione. E
non esiste neanche la creazione.
Un'unica, ecco...
Sì, ma vedi, cioè, ma non esiste la creazione.
Come?
Cioè, non esiste la creazione.
Non esiste la creazione.
Non esistendo la creazione, non esiste un uno.
Ma la creazione non esiste perché non esiste il creatore o perché...
Non esiste il creatore, ma non esiste neanche la creazione.
E quindi è tutta un'illusione?
No, assolutamente no. Non esiste, cioè, l'illusione è un'illusione, ma la nostra realtà è una percezione, di conseguenza non può essere considerata illusione. Cioè, il fatto stesso che noi riusciamo a comunicare, a dirci e intenderci delle cose, lo facciamo tramite uno strumento, dimostra che non siamo nel campo dell'illusione, ma siamo nel campo della sensibilità, della percezione, dei sensi, della materia. Noi stiamo comunicando tramite materia. La mia voce, che starebbe chiusa in questo luogo, in questa stanza, ti arriva a Bassano la Grappa tramite uno strumento che è il telefono. Cioè, la materia è insita tutte quante le cose, tutto quanto è percettibile, perciò nulla è illusione. Neanche la fantasia è illusione.
Esatto, allora perché affermi che non esiste la creazione?
Perché le cose, se tu implichi una creazione, significa che c'è un creatore, significa una persona che emana tutto, cioè che non esiste niente, e da un certo punto da questo niente esce un qualcosa. In realtà noi sappiamo che le cose sono sempre esistite, esiste l'eternità delle cose, cioè non esiste un qualcuno che dà l'avvio alle cose, esiste una materia inerte che prende coscienza, che da questa coscienza si differenzia, ma in realtà lo fa perché in sé, cioè dentro le cose, per darti un'idea, non è come una macchina in cui si mette la benzina e parte.
Sì.
È un qualcosa di autosufficiente che in sé ha la volontà, di cui non ha bisogno di questo, capito? Cioè, in sé ha tutte quante le cose. Di conseguenza, ogni cosa ha una sua volontà, ha una sua dimensione, ha una sua possibilità, e cerca il contatto con questa, cioè è conscia di non essere unica. Il fatto stesso che noi comunichiamo, che tutte quante le specie comunicano, siamo consci che siamo, abbiamo delle individualità, che siamo dei singoli, però che non siamo assoluti, che abbiamo bisogno degli altri. Cioè, tu parlavi di amore, ma amore è cercare un qualcosa che ti è simile, o che ti piace, o che tu possa condividere, o che possa percepire. Di conseguenza questo amore da cosa sorge se noi siamo uno? In realtà noi non essendo uno, ma essendo molti, sappiamo che ci sono delle cose che ci sono simili, che le percepiamo assieme, che le possiamo condividere, ma che non sono nostre, ma che vengono condivise. L'amore in fondo è condivisione di una cosa, di un sentimento, di comportamenti, di atteggiamenti, di segni, di simboli, di qualsiasi cosa. Perciò noi sappiamo che non siamo unici, se no non cercheremo l'amore.
Ma tutti noi, tutte queste singole,
mm,
non formano, quindi non siamo noi la creazione.
Io sono io, tu sei te. Noi non formiamo la creazione, noi non siamo stati creati.
Il dialogo tra me e te sta formando un qualcosa che non è né me e né
forma una terza forma una terza cosa.
Una terza cosa.
Il nostro dialogo, il nostro pensiero che si incontra forma un'altra cosa. Ma noi partiamo da noi stessi, noi partiamo dalla nostra, dal pronunciare delle cose e dal pensare delle cose e dal manifestare queste cose. Anche lo strumento che tramite cui noi comunichiamo ne viene modificato in un certo senso da quello che noi diciamo. Anche la realtà viene cambiata, trasformata, ma non viene inventata. Cioè, se noi diciamo qualcosa non lo inventiamo, ma lo elaboriamo, lo pensiamo, lo sentiamo, lo intuiamo, ma l'intuizione non è creazione, è capire, di percepire un qualcosa. Intuire significa che c'è un qualcosa a cui tu giungi non per un ragionamento, ma perché lo vedi. E noi siamo legati al mondo dei sensi, e i sensi sono trasformazione delle cose, perché trasformano la luce, la trasformano in un paesaggio, in un tramonto, in un bellissimo sole, e, cioè, di conseguenza queste cose non siamo noi che le creiamo, queste cose si trasformano e vengono in contatto con noi, cioè, molte cose si trasformano perché noi le osserviamo, le percepiamo, o perché qualcuno le percepisce, capito? Perciò siamo sempre all'interno di divinità che sentono le altre divinità, siamo sempre all'interno di un pantheon, di qualcuno che comunica, che sente.
Senza nessuno che è più di un altro.
Senza che nessuno ci ha dato un calcio nel sedere per andare avanti. Questo è il concetto fondamentale.
Grazie.
Niente, figurati, ciao. Ciao.
No, questo è importante, cioè nel senso che proprio bisogna sempre pensare che non esista un creatore che ci ha generato, che ci ha creato, che ci ha spinto avanti, che ci ha dato il giro di molla per cui noi avanziamo, ma che ogni cosa c'è, che ogni cosa si trasforma e che altre cose avvengano. Vi faccio un esempio che dà una dimostrazione di come questo concetto avvenga in campo anche scientifico. È una notizia, me la prendo dal giovedì 23 dicembre del Sole 24 Ore. Dice, una scoperta ritenuta impossibile. Il satellite Galax ha avvistato galassie appena nate. Una scoperta ritenuta improbabile. La teoria prevedeva che il fenomeno si fosse fermato, cioè nel senso che noi condizionati in tutti gli ambiti, anche in ambito scientifico, che esista un qualcosa, una partenza, un inizio, una creazione, una trasformazione, un Big Bang, da queste cose poi le cose vadano avanti. In realtà questo satellite, osservando l'universo, osservando la nostra galassia, si è accorto che stanno nascendo nuove galassie quando si pensava che tutte quante le galassie fossero state generate all'inizio del Big Bang. Eppure gli scienziati dicevano che la scoperta era ritenuta improbabile. Dice l'articolo, è vecchio, molto vecchio, eppure continua a produrre nuovi nati e anche non lontano da noi. È l'universo che quei nostri oltre 13 miliardi di anni detiene ovviamente il record assoluto di longevità, contrariamente a quello che si pensava finora, molto vicino a noi, in termini astronomici, ci sono decine di galassie giovanissime, solo 100 milioni di anni, contenenti centinaia di milioni di caldissime e scoppiettanti stelle appena formate. Cioè, questa era considerata improbabile, impossibile, perché la teoria scientifica condizionata dal monoteismo diceva che il fenomeno si era fermato, cioè si tornava sul concetto di creazione. Eppure, invece, la realtà, come sempre, ha dimostrato che non c'è questa creazione, ma che c'è una continua trasformazione in cui realtà diverse corrono affiancate, corrono vicine, ognuno ha una propria dimensione, ha una propria via, ha una propria esperienza, ha una propria vita, eppure non sono state generate da un inizio, da una creazione, ma questa creazione, questa nascita, questa trasformazione avviene in ogni momento. Ci sono universi che invecchiano, ci sono universi che nascono. Non c'è un punto di partenza, non c'è lo start, non c'è la partenza e l'arrivo. Il concetto di partenza e di arrivo, di inizio e fine, appartiene al monoteismo. Il Dio crea il mondo per il monoteismo e poi ci sarà il giudizio finale, ci sarà la distruzione, ci sarà l'apocalisse. Questo avviene nel monoteismo e nella religione. Questo concetto è stato spostato ed è stato introdotto anche nella scienza. Però cosa fa la scienza? La scienza va a verificare e scopre che questa teoria era una teoria sbagliata, fondata sul niente. Perché? Perché qualcuno non ha creduto alla teoria ed è andato a verificarlo. Questo il monoteismo non lo fa mai, cioè la scienza si è superiore alla religione monoteistica proprio per questo, perché elabora una teoria, per quanto strampalata, per quanto assurda, e poi si pone il problema di verificarla. Questo principio di pensare qualcosa, di vederlo, di percepirlo, appartiene sempre al paganesimo. Nel paganesimo non sono mai esistiti profeti, gente che arrivava, annunciava, diceva e rivelava qualcosa. Sono sempre esistite persone che sono andate a percorrere le strade del mondo, a percorrere la cultura, a percorrere i paesi, a scoprire cosa c'era, a non imporre, a non sottoporre, a non uniformare, ma a rilevare le differenze. In fondo i pantheon antichi sono sempre incentrati su questo concetto, cioè la divinità, non essendo unica, si rende conto che nuove divinità nascono, che nuove divinità vengono avanti, che nuove divinità si affermano. La capacità dell'uomo religioso nel paganesimo è quello di essere sempre attento a questo, di sapere di non essere unico, di sapere sì che può avere un pantheon suo, delle divinità di riferimento, delle divinità che le sono in contatto, che le sono vicine, con cui c'è simpatia, ma che esistono moltissime altre divinità che possono collaborare e vivere anche se lui non le conosce. Perciò c'è sempre un'apertura verso il mondo. Noi lo abbiamo sempre detto e lo sottolineiamo, che è fondamentale, sempre quella la capacità di osservare e di percepire le cose, sempre quella di seguirle, sempre quella di ascoltarle, di sentirle. E questo è proprio uno degli insegnamenti, se esiste un insegnamento, chiamiamolo insegnamento, se una delle raccomandazioni, se una delle caratteristiche del paganesimo è proprio questa. Però di conseguenza appunto dicevo che è sempre importante avere le idee di cosa in realtà si va a fare, di cosa si va a percepire. Allora, proseguiamo. C'è una cosetta che vorrei leggere perché la trovo interessante e divertente. È un trafiletto di un articolo apparso sulla Repubblica del 1 febbraio 2005. Ve lo leggo perché ha un qualcosa di divertente. Sapete che purtroppo ormai siamo abituati a sentire di madonnine che piangono sangue, che di madonnine che soffrono, che versano lacrime, e mai una madonnina che rida. E allora c'è un autore che ha scritto un articoletto che si chiama Le risate della madonnina e fa un attimino un percorso di quello che sta avvenendo. Il Davide di Firenze. L'ondata di suggestione ha investito simulacri, idoli e statuette in molte altre parti d'Italia. Una nota duchessa VIP televisiva che ha voluto evidentemente l'anonimato, avendo avvenuto l'esclusiva a un giornale, ha assicurato che Barbie di sua figlia ha pianto diversi liti di Chanel numero 5. Ma davvero straordinario è ciò che è successo a Firenze, in Piazza di Signoria. Il David Donatello, famoso per la sua bellezza virile ma casta, ha avuto una spaventosa erezione. Dove c'era il pistolino marmoreo, ora hanno trovato alloggio ben 7 piccioni in fila. Si era pensato a uno scherzo, ma sembra che l'aumento di volume sia reale e pesabile. La solita commissione grandi opere, formata da 3 ingegneri cugini di Lunardi, un andrologo e una pornostar, stanno esaminando il caso, la piazza è transennata. Questa è, diciamo, la risposta divertente. Per quanto riguarda appunto le apparizioni, le madonnine che piangono, che soffrono e che fanno altre cose. Voglio invece non sfruttare qua gli ultimi minuti di trasmissione per ricordare 2 cose. Ecco, voi sapete che nei prossimi mesi si andrà incontro al referendum sulla fecondazione assistita, cioè sulla procreazione assistita. Sappiamo che il referendum è un evento molto importante. È un qualcosa che ha a che fare con i singoli, con i diritti delle persone, con i diritti dei popoli, di stabilire un qualcosa che li possa utilizzare e servire. E stiamo assistendo che tutti quanti gli schieramenti politici, dall'estrema destra all'estrema sinistra, sottacciano un po' a questo referendum. Abbiamo visto che i cattolici e i cristiani si sono schierati, chiaramente, per impedire che questa legge, cattiva e pessima legge, venga abrogata. E voglio ricordarvi appunto come sono schierati i monoteisti. Leggo dal Corriere della Sera di martedì 1 febbraio 2005. Chiesa, Islam ed ebrei no a tecniche artificiali. Procreazione. E questo è proprio un articolo che hanno fatto appunto sul discorso della procreazione. Se, perché appunto il Corriere della Sera gli va riconosciuto una capacità, un'intelligenza, una bravura di essere schierato chiaramente, pubblicamente, per l'abrogazione di questa legge sulla legge sulla fecondazione assistita. Bene, e loro dicono, qua ci troviamo, loro dicono, ma chi è che vuole questa legge sulla fecondazione assistita? Chi è che la vuole mantenere? E facendo delle ricerche, sentendo i vari esponenti religiosi, il Corriere della Sera può tranquillamente titolare Chiesa, Islam ed ebrei no a tecniche artificiali. Ma in realtà perché si deve rinunciare a un qualcosa che può risolvere i problemi e le sofferenze? Perché non si può ricercare per alleviare le sfortune di chi soffre malattie veramente gravi, tragiche, di una sofferenza enorme? E perché si deve impedire a una coppia che desidera figli di non ricorrere a tutte le tecniche per pur di disporre dei figli? E perché si deve imporre alle donne di essere violentate con l'obbligo di inserire in utero tutti gli ovuli, anche gli ovuli fecondati che sono anche malati e poi ricorrere all'aborto? Quando poi sappiamo che i cattolici hanno detto se vinceremo questo referendum sicuramente andremo a toccare la legge anche sull'aborto, perché tutti i monoteisti vogliono imporre la sofferenza dei desideri, dei problemi, delle sofferenze delle persone, non importa assolutamente niente. E difatti chiaramente si andranno a imporre leggi sempre più violente, sempre più impositive, sempre più contro la salute di tutti, se il monoteismo avrà la possibilità di vincere il prossimo referendum. Perciò io invito a tutti gli ascoltatori di andare a votare il referendum sulla fecondazione assistita, e invito anche gli ascoltatori di impegnarsi e di far votare sì per abrogare questa legge così assurda e così violenta. Ricordo che questa sarà una tematica che andando avanti nessuno o ben pochi avranno interesse a parlarne, a discutere, a enunciarla, ad aggiungere informazioni. Si cercherà sicuramente di far sparire questa notizia. Per fortuna alcuni quotidiani molto autorevoli come Corriere della Sera faranno qualcosa per cercare di arginare questo, però i quotidiani hanno la possibilità di avere lettori. Sappiamo che la Chiesa Cattolica, che rappresenta il messaggio di Cristo, il messaggio della violenza e dell'imposizione, userà tutti i sistemi emotivi o di controllo del territorio, del paese, tramite oratori, chiese e parrocchie. Già alcuni sacerdoti hanno fatto i comizi in chiesa per orientare il gregge. E io vi dico, domandatevi perché vogliono impedire a delle persone che per libera scelta ricorrono alla fecondazione assistita. Come sempre, l'aborto, la fecondazione assistita, non è un obbligo di legge, ma è una facoltà, un diritto che viene riconosciuto a qualcuno di cui ne ha bisogno. Un cattolico non è obbligato a ricorrere all'aborto, un cattolico non è obbligato a ricorrere alla fecondazione assistita, però se una coppia in libera scelta vuole ricorrere alla fecondazione assistita per avere dei figli, perché questo gli deve essere vietato? Perché gli deve essere impedito? Perché gli si devono creare ostacoli? Perché la si deve far soffrire? Perché poi ricordiamolo, e sarebbe giusto che andassero a informarsi, che anche le tecniche della fecondazione assistita non è che sono tecniche indolori, non è che sul corpo della donna non succeda niente, perché si deve ricorrere a una stimolazione farmaceutica, e non è certo una cosa facile e comoda per il corpo della donna subire anche questo. Di tutto questo ai monoteisti, come sempre, non interessa assolutamente niente. Perciò io vi voglio ricordare questo: referendum sulla fecondazione assistita, andate a votare e votate sia l'abrogazione di questa assurda e violenta legge. E voglio dedicare gli ultimi minuti a un altro fatto. Io voglio ricordare un personaggio poco conosciuto, che però a mio avviso è meritevole, ed è Luciano Foà. Luciano Foà è uno dei fondatori della Delphi, la casa editrice meritevole perché ha cambiato radicalmente il panorama culturale in Italia. E cosa è successo? Purtroppo è venuto a mancare. Luciano Foà era una persona che aveva lavorato all'Einaudi di Torino. Ruppe col dottore Einaudi quando Einaudi cercò di impedire la pubblicazione di Friedrich Nietzsche in Italia. Luciano Foà, assieme a Roberto Calasso, altra persona meritevole e di alta considerazione, si sono impegnati in opere titaniche come la pubblicazione di tutti gli scritti di Nietzsche. E oltre che a Nietzsche hanno pubblicato un'infinità di testi. Il catalogo della Delphi ne è una dimostrazione di cosa sono riusciti a fare. E perché voglio ricordare particolarmente appunto Luciano Foà, morto appunto alla fine di gennaio? Perché un settimanale chiamato Culturale Domenicale, sull'ultimo numero, il Domenicale è fondato e diretto da Marcello Dell'Utri per averle coordinate, ha pubblicato due intere pagine contro la tradizione Adelphi, addirittura sfruttando testi un certo Maurizio Blondet, vice direttore dell'Avvenire, il giornale della CEI, ha scritto un libretto che si chiama Gli Adelphi della Dissoluzione, in cui sostiene addirittura che l'Adelphi farebbe parte del progetto dell'avvento dell'Anticristo. A parte appunto considerazioni così risibili, così insignificanti, è il classico sistema di creare il mostro dell'Inquisizione, di demonizzare l'avversario. In realtà noi siamo debitori a Luciano Foà, come a Roberto Calasso, di un'enormità di cose. Siamo debitori di quel catalogo che è i libri delle edizioni Adelphi. E pensate appunto che loro sono partiti da una posizione di comodità, perché quando hanno rotto con l'Einaudi era un colosso in Italia. L'hanno fatto perché? Perché spinti da un desiderio culturale, da un desiderio di conoscenza, di far conoscere le cose. D'altronde c'è da domandarsi: cosa c'è di male a far conoscere un autore fondamentale per la nostra cultura come Friedrich Nietzsche? Ma perché Friedrich Nietzsche era considerato così male dalla cultura ufficiale? Perché demoliva il cristianesimo? Avevamo ricordato all'inizio quell'articolo di Salman Rushdie che diceva chiaramente cosa diceva Nietzsche. Nietzsche diceva che il cristianesimo è la sola grande macchia, è la sola grande maledizione, è la sola macchia immortale dell'umanità. E logicamente trovare un autore che afferma questo, e che oltre a affermare dimostra di demolire il monoteismo, è un autore fastidioso, pericoloso, che cerca di tacere. Perciò io ricordo sempre che tutte le persone, a cominciare appunto da Luciano Foà che ci ha lasciato, hanno dato un contributo enorme, perché non hanno portato una verità, non hanno importato una fede, hanno portato degli strumenti culturali che hanno dato la possibilità a milioni di persone di potenziare la loro capacità, i loro strumenti per poter comprendere il mondo e per farsi una cultura. Di conseguenza state bene attenti quando qualcuno cerca di demonizzare gli avversari, quando cerca di andarli contro con simili tematiche. Benissimo, è arrivato la fine della trasmissione, sono le 16:30 e io vi ricordo che questa sera dalle 19 alle 20 avremo un intervento di Laura Rangoni, autrice del libro Il Paganesimo, pubblicato da Senia. Do appuntamento agli ascoltatori appunto questa sera dalle ore 19 alle 20 con la nostra amica Laura Rangoni. Un ciao a tutti.